E oggi la nostra puntata di Voi che sapete si incentra sulle ricette discografiche. In studio la funzione del produttore discografico, il sistema creativo che viene a crearsi nello studio di registrazione, ha subito nel tempo molti cambiamenti. Lo sappiamo, a volte non c'è neanche lo studio di registrazione, oramai, almeno per quel che riguarda le questioni produttive. Chi interviene nelle scelte prese in studio di registrazione? A dibattere solitamente sono l'artista, il performer, no? Come si chiama, i turnisti, i tecnici del suono per quel che concerne mix e mastering, riprese anche degli strumenti e via dicendo. L'editore, il distributore anche hanno una forte importanza in questo processo, lo hanno avuto in passato, lo hanno in maniera diversa oggi e certamente il produttore discografico, figura che in Italia ha avuto uno sviluppo molto particolare rispetto al mondo anglosassone. Ognuno di essi porta un contributo verso la concretizzazione di questa idea finale che poi tutti quanti ascoltiamo, appunto alla radio o in altre sedi. E al microfono con me, sempre Alessandro De Rosa, qui al microfono di Rete2, quest'oggi due graditissimi ospiti, Franco Fabbri, che abbiamo sempre il piacere di ospitare. Franco, ben trovato e buongiorno. Pronto Franco? Ecco, aspetta, scusa che non si sentiva. Ecco, ora ci sei. Ciao Franco, finalmente posso salutarti e le persone ti possono ascoltare. Nulla, abbiamo un problema col collegamento telefonico, tra pochissimo salutiamo anche Franco Fabbri. Francesco Brusco invece è autore anche del libro La voce del padrone, dedicato proprio agli anni d'oro degli studi di registrazione italiani. E do il benvenuto intanto a Francesco Brusco, sperando che questo funzioni, invece questo
Sì,
microfono.
speriamo di sì. Buongiorno Alessandro e grazie per l'invito.
Ti sentiamo molto bene, ecco,
E un buongiorno anche a Franco Fabbri, che ho il piacere di risentire
adesso lo abbiamo
stamattina.
riacciuffato. Franco, ci sei adesso, giusto?
Io ci sono, continuo a sentirvi, voi mi sentite?
Lo so, però prima c'era un problema, adesso invece ti sentiamo molto bene. Tra l'altro, questo libro, La voce del padrone, che è stato edito da Giacabuc, penso di averlo pronunciato correttamente, Francesco, nel caso mi correggerai.
Credo sia Iacca.
Iacca, infatti, avevo il dubbio, alla prefazione di Franco Fabbri, quindi diciamo che di questo libro ci ha dato un po' anche lo spunto, diciamo, per parlare di questo tema, di queste ricette discografiche in studio. Francesco, se sei d'accordo, e Franco anche d'accordo, farei partire proprio te con questa proposta anche che in fondo mi hai lanciato tu stesso, no? Del parlare di questi cambiamenti. Ecco, è un tema molto articolato, molto complesso, che riguarda sì lo studio di registrazione e probabilmente riguarda anche un contesto culturale veramente di fattura stessa, di posizione della musica nella nostra società, probabilmente. Da che parte afferriamo questo discorso? Da che parte partiamo? Magari da queste figure, da questi elementi che si vengono a confrontare e a volte anche a scontrare negli studi di registrazione. Cosa dici?
Sì, sicuramente fai bene a citare il contesto, è quella la questione fondamentale. Quindi analizzare la produzione discografica all'interno di una rete che è innanzitutto sociale, che è fatta poi di rapporti tra diverse figure e diversi contesti anche tecnologici che cambiano nel corso degli anni, sia nel tempo sia nello spazio. Il libro, appunto, partiva da un'idea di progetto di ricerca che poi è diventato un libro e che poi è di nuovo finalmente approdato alla ricerca grazie al Dipartimento di Musicologia di Cremona, dove sto reimpostando il lavoro sotto la guida del professor Bratus. Quindi il contesto è importante in quanto ci dà la base per quello che i teorici hanno definito i Systems Model of Creativity, e che proprio in studio di registrazione attraverso l'opera, l'attività di diverse figure che spesso sono, diciamo così, messe dietro le quinte per il grande pubblico, permettono all'idea, alla creatività di raggiungere il supporto fonografico e di arrivare fino a noi nella forma in cui noi lo conosciamo.
E già, e allora questi elementi proprio queste persone, insomma, che si confrontano in studio. Franco Fabbri, ci puoi dire anche tu qualcosa da questo punto di vista, visto che tu di studi, insomma, oltre che descriverli, li hai anche frequentati anche in tempi, diciamo, alcuni anni fa, quindi insomma ti sei reso conto anche tu di un cambiamento evidentemente, come musicista prima di tutto, insomma. Secondo te come si è evoluto o involuto questo procedimento? Quali sono le tendenze anche attuali rispetto, paragonandole al passato, insomma?
Sì, beh, ho avuto la fortuna di seguire i processi di trasformazione che hanno investito tutta l'industria musicale per la mia età, perché ho cominciato a suonare in un gruppo, a registrare in studio a 16 anni, di anni adesso ne sono passati molti, quindi sono passato attraverso questi cambiamenti. Sono cambiamenti di diversa natura, certamente anche quelli tecnici, che potremmo naturalmente dare per scontati, fino ai primi anni del secondo dopoguerra addirittura si registrava ancora direttamente su disco e poi si è cominciato a usare il registratore a nastro, ma poi soprattutto per un periodo abbastanza lungo il tecnico del suono di uno studio di registrazione era principalmente un elettrotecnico, infatti tutti avevano il camice bianco, perché il loro compito non era solo quello di girare le manopole o collegare dei fili, ma anche proprio nel caso di installare o riparare i componenti dello studio, quindi le competenze dovevano essere molto diversificate. E lo stesso vale per l'industria, la filiera produttiva dell'industria musicale. Ancora fino al fine anni 40, primi anni 50 del secolo scorso, era molto definita. Le canzoni venivano prodotte da degli autori professionisti e l'editoria, poi le case editrici, sottoponevano queste canzoni alle case discografiche che a loro volta le passavano agli artisti. Quindi c'era una figura chiave all'epoca, che era la persona che all'interno di una casa discografica era responsabile degli artisti del repertorio, Artists and Repertoire o A&R, che erano, diciamo, i precursori dei produttori, ma il loro compito iniziale era quello di ascoltare le canzoni che arrivavano e dire questa è buona per questo cantante, per questo gruppo, eccetera, e poi da lì far partire il processo di registrazione. Nel corso di una decina d'anni, diciamo fra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60, questi ruoli sono cambiati, anche perché è cambiato tutto il contesto.
Certo, un contesto che cambia. Noi sappiamo, appunto, le major hanno ancora, voglio dire, le case discografiche hanno ancora i loro A&R dipartimenti, quindi dipartimenti di chi si occupa di artisti e repertorio, no? C'è ancora questa figura. Molte però delle decisioni vengono prese ormai seguendo le tendenze che il mercato stesso, il mercato digitale, soprattutto i distributori digitali, dettano, quasi per una loro stessa natura in qualche modo. Cioè le stesse major, correggetemi se sbaglio, Francesco, Franco, sembrano appunto inseguire un po' quelli che sono i trend che magari si instaurano nel mercato discografico e magari sì, a quel punto poi seguire, insomma. Non, forse l'editoria in generale, poi ci rispostiamo subito dopo nello studio di registrazione proprio a livello creativo, però visto che di questo contesto stiamo parlando, mi sembra un punto centrale, cioè l'editore, il distributore, anche lì l'editore prima metteva i soldi nella registrazione fattiva di tutto, la pagava l'orchestra, pensiamo cosa veniva fatto nella RCA italiana, ma non solo lì, e poi a un certo punto diventa praticamente un distributore, quasi il prodotto discografico è già fatto, a volte viene semplicemente in qualche modo aiutato nella distribuzione. Sto dicendo una fesseria, Francesco Brusco, o cosa hai analizzato tu da questo punto di vista? Cioè il cambiamento anche proprio storico dell'identità dell'editore e quindi del distributore?
Sì, assolutamente. Ora vorrei chiederti se per editore tu intendi la casa discografica o editore in senso stretto?
Sì, no, intendevo la casa discografica. In questo caso stavo pensando ad esempio a Universal, a Sony, diciamo, a chi si occupa soprattutto del catalogo però di musica popolare, no? Popolare, pop, come la vogliamo chiamare, insomma, di questo aspetto principalmente, sì, scusa, hai ragione che andava precisato.
No, no, figurati, sicuramente è cambiato molto, è cambiata la filiera, come diceva Franco, ed è cambiata nel corso del tempo, chiaramente per l'avvicendarsi di situazioni tecnologiche e anche commerciali diverse. Abbiamo avuto il periodo delle cosiddette case indipendenti, che poi sono indipendenti fino a un certo punto se devono appoggiarsi per la distribuzione alle major. Questo da un lato, come tu dicevi, è stato un inseguire il mercato, dall'altro è stato dettare la linea, quindi non so quanto le case discografiche seguano il pubblico e quanto viceversa, è un po' un circolo che si rincorre a spirale nel corso del tempo.
Certo, beh, noi adesso ci caliamo all'interno di un disco di qualche anno fa che Francesco Brusco ci ha proposto. Ti volevo chiedere, Francesco, visto che ho scaricato due versioni di questa Tomorrow Never Knows, un brano celebre dei Beatles, insomma, c'è la Take One e il remaster del 2022 che vengono tutti e due da questo disco che è stato rimasterizzato. A quale diamo la priorità?
Ma probabilmente alla Take One. Io
Ok.
ti ho suggerito queste due tracce perché raccontano il modo in cui si è arrivati al master finale, che ma magari ne parliamo dopo, anche
Sì.
e soprattutto grazie all'opera di un giovane tecnico del suono che era al suo primo giorno di lavoro con i Beatles.
Beh, allora ci caliamo proprio lì, nella take one di questo Tomorrow Never Knows. Abbiamo ascoltato un po' di questa Take One e poi dopo il mix definitivo, insomma, in questo remaster di Revolver, stiamo parlando ovviamente dei Beatles, così che abbiamo sentito il primo e il dopo di questa commistione, insomma, di queste lavorazioni che sono state fatte dalla Take One fino a questo remaster. Francesco, riparto da te, visto che ci stavi, diciamo, lanciando questo ascolto, insomma. Beh, c'è una bella differenza, insomma, anche per capire che cosa succede in uno studio di registrazione. Tra l'altro, ricordiamo a chi è in ascolto quel bellissimo documentario che in effetti è quasi un reality, se vogliamo, Get Back, che riguarda proprio i Beatles, dove si vedono le varie figure professionali prendere decisioni, diciamo contrastare anche le tensioni della band che ormai sembra arrivata agli sgoccioli della sua unione. Parliamo proprio dei Beatles. E qui però torniamo in studio con te, Francesco. Dici qualcosa di questo ascolto, insomma.
Sì, appunto, tu hai toccato il tasto giusto, quello del prendere decisioni, cioè la negoziazione che avviene in studio di registrazione, a differenza di quanto si creda, magari superficialmente, noi potremmo essere portati a pensare che l'artista, il compositore, arrivi con un'idea già precisa e la porti a realizzazione secondo le sue intenzioni. Non è così, non è quasi mai così nella popular music. Questo brano è abbastanza emblematico. È innanzitutto il brano d'apertura, o meglio, il brano che apre le sessioni di Revolver, che è un po' il primo album in cui lo studio di registrazione suona come uno strumento musicale, viene usato come uno strumento musicale. John Lennon arriva il 6 aprile con questo testo, tratto da The Psychedelic Experience di Timothy Leary, a sua volta basato sul libro tibetano dei morti, che in pratica è una guida per assumere LSD, e come tale vuole che la sua voce risuoni con quest'aura che è dettata un po' dall'esperienza lisergica. Chiede che la sua voce suoni come quella di 1.000 monaci tibetani inizialmente, si rende conto anche lui che non è fattibile, e a trovare l'idea geniale è Jeff Emerick, questo giovane tecnico del suono, 21enne, che è letteralmente al primo giorno di lavoro come sound engineer dei Beatles. Quindi, mentre Lennon e Ringo Starr registrano la base per la take one, il loop di chitarra e batteria, lui ha pochi minuti per trovare una soluzione. Fa un inventario mentale di ciò che ha a disposizione negli studi di Abbey Road e pensa di registrare la voce di John Lennon passandola attraverso l'amplificatore Leslie, l'altoparlante Leslie, che è quello usato per gli organi Hammond. Quindi, una cosa mai provata prima, gli viene in soccorso Ken Townsend, che era il tecnico nel senso appunto di cui parlava Franco prima, camice bianco, colui che mette le mani sui cavi, sulle connessioni, appronta un sistema per passare il microfono attraverso il Leslie e quindi la voce di John Lennon ci arriva filtrata così come l'abbiamo sentita nella take one, mentre nel master, che in realtà è di 24 ore successive, non ha altre take, c'è solo una sovrapposizione vocale e di loops, un altro elemento di cui bisognerebbe parlare, i tape loops. Nel master abbiamo inizialmente la voce raddoppiata artificialmente. Il raddoppio vocale era una pratica già ben collaudata nei dischi, non solo dei Beatles, ma di tutti i dischi di quell'epoca, quando c'erano tracce di nastro a disposizione. In questo caso John Lennon, estremamente pigro, chiede di escogitare un metodo per raddoppiare la traccia vocale automaticamente nel momento in cui lui esegue il pezzo. Lo stesso Ken Townsend sviluppa quello che sarà chiamato ADT, Artificial Double Tracking, in pratica mandando il segnale dalla testina di sincronizzazione di un nastro a un secondo registratore leggermente sfasato di pochi millisecondi per dare l'idea di un'immagine non esattamente sovrapposta ma sdoppiata, un po' come faremmo sovrapponendo due negativi fotografici con un leggero margine di differenza.
Beh, molto interessanti questi procedimenti tecnici che ci portano dall'Inghilterra all'Italia. Franco Fabbri, nel frattempo volevo riprendere un attimo anche con te queste sperimentazioni. Cosa ricordi di ti uso anche, scusami, come memoria storica, nel senso che in questi studi tu c'eri, queste invenzioni anche con appunto in cui oggi abbiamo tutti i virtual instrument, i vari plugin, diciamo, oltre che la strumentazione proprio direi fisica, no? All'epoca queste cose non c'erano e quindi sentivamo Francesco Brusco che ci stava raccontando, insomma, di quanto effettivamente venissero anche inventate lì per lì delle soluzioni. Hai qualche ricordo specifico da questo punto di vista? Cioè, i produttori fonici di allora in Italia cosa combinavano? Perché passeremo tra pochissimo a un brano molto celebre di Lucio Dalla, Come profondo il mare, e quindi mi volevo portare un attimo in Italia per fare anche un po' di differenza, no? Tra il mondo anglosassone e il mondo italiano, perché delle differenze anche concettuali, anche di ripresa, ci sono tra i due mondi, produttivi, insomma.
Sì, beh, ricordo che i tecnici e non i produttori, perché quella figura in Italia ancora non era ben definita, ma comunque le persone che facevano la supervisione del processo di registrazione erano molto prudenti. Era molto difficile chiedere di fare degli esperimenti o anche solo di cercare di ottenere i suoni che ascoltavamo nei dischi che venivano dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti. Io sono entrato per la prima volta in uno studio proprio nel 1966, quando è stato registrato Revolver, quindi naturalmente avevo nelle orecchie anche quel disco quando sono entrato per registrare un mio pezzo. Diciamo, c'erano degli ostacoli tecnici sotto un certo punto di vista, a dipendere poi dagli studi di registrazione, perché alcuni, come quelli della RCA di Roma, erano avanzatissimi e considerati addirittura fra i migliori d'Europa, e altri invece erano generazioni indietro, diciamo così. Ma direi che il punto che andrebbe ricordato è che in Italia esisteva all'epoca una struttura interna della RAI, che era la commissione d'ascolto, che aveva il potere di censurare o limitare la trasmissione dei dischi, e una parte del giudizio riguardava anche aspetti tecnici. Uno di questi aspetti tecnici, ad esempio, era l'equilibrio della voce. La voce si doveva sentire. E questo ha prodotto una differenza estetica fra i dischi prodotti in Italia e quelli prodotti per altri mercati, molto consistente almeno fino alla seconda metà degli anni 70, quando poi quella commissione fu abolita. E di conseguenza, se uno cercava di ottenere un suono simile a quello dei gruppi inglesi, immediatamente qualcuno interveniva, diceva: guarda, questo in Rai non passa. Poi c'erano le questioni delle distorsioni, perché non è il caso dei Beatles, non è il caso di Abbey Road, ma molti dischi che arrivavano dall'Inghilterra contenevano delle piccole distorsioni, perché si spingeva, diciamo, il livello al limite della distorsione, se non oltre, quando questa era decisamente deliberata. E anche questo era un elemento che poteva far respingere il disco. Ricordo un caso clamoroso: Satisfaction dei Rolling Stones all'inizio non ottenne il visto per essere passato in Rai, perché c'era il suono di una chitarra distorta.
Eh già, era il 65,
Eravamo,
no? Mi pare lì.
sì. Quindi questa è la cosa. Naturalmente, se parliamo poi di Dalla e di Come profondo il mare, parliamo di parecchi anni dopo,
Certo.
quando in Italia intanto migliorò il livello medio degli studi di registrazione, e anche cominciarono ad apparire delle funzioni professionali paragonabili a quelle dei produttori anglo-americani, che avevano una propria idea del suono che doveva venire fuori, e fra l'altro non dovevano più preoccuparsi di censure, filtri e cose del genere. Quindi cominciò a maturare un'idea di estetica di un suono di cui l'artista e il suo produttore hanno la responsabilità.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, come profondo il mare, come profondo il mare. c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo.
Beh, questa è Come profondo il mare di Lucio Dalla, un celebre brano. Francesco Brusco, parlaci tu di questo brano. Appunto, Franco Fabbrici diceva che qui c'è un primo intervento, diciamo, di un vero produttore italiano. Lucio Dalla, tra l'altro, veniva da una carriera di turnista prima di tutto, però poi trova la sua strada di cantautore realmente. Quindi ci sono diversi incastri anche in questo brano. Da dove si può partire qui? Abbiamo veramente pochissimo tempo, quindi chiedo di essere telegrafico, mi spiace, ma il tempo a nostra disposizione sta per concludere.
Allora, l'incastro principale innanzitutto è quello di cui parlava Franco, la presenza di un vero e proprio produttore che è Alessandro Colombini, che inizia a lavorare con Dalla proprio da questo disco, a cui il cantautore arriva dopo un insuccesso commerciale di Automobili, l'album precedente, e dopo un out di Ennio Melis, il capo della RCA, che gli intima in pratica di chiudere il suo rapporto con Roversi, l'autore dei testi, per scrivere da solo musica e parole. Colombini lo porta agli Stone Castle Studios dopo che il disco era già quasi terminato presso la RCA di Roma, e nei nuovi studi nel castello di Carimate avviene un po' l'inizio di una nuova fase di Lucio Dalla, cosa che si può sentire anche dalla voce. Se confrontiamo la voce di Lucio da Automobili a Come profondo il mare, ci rendiamo conto dell'intervento del produttore e anche in questo caso del fonico Ezio De Rosa, che attraverso sperimentazioni con il Dolby cercano di portare la voce di Dalla a un suono simile a quello delle voci dei Genesis, di Peter Gabriel e soprattutto di Phil Collins, quindi raggiungono questa qualità quasi sussurrata della voce che prima non era presente.
Eh già, beh, ci sono tante influenze, appunto, è anche un'Italia che sta guardando continuamente all'Inghilterra, sta continuando ad evolversi e anche in certo senso involversi, perché si perdono anche delle cose tipiche della tradizione probabilmente musicale, anche se poi forse la musica italiana rimane comunque se stessa. Concludiamo proprio con un brano italiano, magari ce lo lancia Franco Fabbri se gli va, si chiama Don Raffaè, è uno dei brani effettivamente più collettivi del repertorio di Fabrizio De André, e si compone perché appunto c'è anche questa tendenza, no? Prima la musica italiana importa i successi americani, poi e traducendo il testo, poi trova la via del cantautore e poi riscopre questo lavoro in team, in qualche modo si riavvicina anche ai criteri produttivi della musica anglosassone. Una parola su questo magari, veramente però in un minuto, Franco, e una parola sul futuro. Dov'è la novità, secondo te, discografica tra tutte queste figure professionali?
Ma mi fai piacere a farmi lanciare questo pezzo, perché ci suonano dentro parecchi miei amici che facevano parte di un giro che nel corso degli anni precedenti aveva sviluppato il folk revival in Italia, o comunque aveva cercato di seguire delle strade nuove a partire anche dalle musiche di tradizione popolare. Penso intanto a uno degli autori, che è Mauro Pagani, che era stato coautore assieme a De André di Creusa de Ma, e poi che sono Mario Arcari, che ha lavorato con il gruppo Folk Internazionale, con Monio Vadi, eccetera, Renato Rivolta, che è stato uno degli Stormy Six e così via. Quindi è molta vicinanza. C'è Rocco Tanica di Elio e le Storie Tese, quindi un vero collettivo che lavora un po' su questa parodia, no? di un pezzo napoletano. Non è autenticamente napoletano, forse oggi verrebbe accusato di appropriazione culturale. Comunque è stato un inizio, no? di un processo che permetteva anche di sfruttare le risorse personali. Quindi un lavoro in studio che però è un lavoro forse più libero e più collaborativo.
Ok, e quindi Francesco Brusco, concludo con te. Il futuro dov'è? Una parola. Il produttore, il cantautore, l'artista, l'editore, il distributore. Dove vedi il futuro della musica popolare in Italia e anche in generale?
Ma difficilissimo dirlo con una
parola. Allora non lo diciamo.
Spero solo che passi la trappola.
Ok. Ecco, con questo augurio concludiamo la nostra puntata di Voi che sapete. Grazie mille Francesco Brusco per essere stato con noi.
E grazie a voi e grazie a Franco.
Grazie mille a Franco Fabbri per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
De André, Fabrizio De André, Don Raffaele.
Io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, con la ricetta di ciccirini e la compagna di cella precisa mamma.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.